C'era una cosa che vi volevo segnalare all'inizio, ho dimenticato di farlo, che non c'entra molto con le pratiche magiche, la felpa, eccetera, però c'entra con la produzione che è un po', diciamo, folcloristica, insomma, delle cose che chiamiamo di fake news. Ho ricevuto due messaggi di due ragazze che, a distanza di poche ore l'una dall'altra, tipo l'altro ieri, che mi dicevano: caro professore, le scrivo perché sono non frequentante del suo corso. Io la prima ho pensato, vabbè, si è sbagliata, e mi mandava anche la foto. Si è sbagliata, vuol dire frequentante. Poi me ne arriva un altro, e allora alla seconda ho chiesto: grazie, ma perché mi scrive da non frequentante se ho chiesto di mandarmi il messaggio ai frequentanti? Non mi ha mai risposto. Siccome alla prima avevo chiesto il corso di laurea, a quel punto ho cominciato a intavolare la cosa e l'ho chiesto anche a lei: ma perché mi ha scritto se non frequentante? Dice: veramente gira voce che lei abbia chiesto di mandare un messaggio con foto ai frequentanti e ai non frequentanti. Mi aiuti e fermiamo questa cosa. Io ho chiesto ai frequentanti perché c'ha un motivo pratico possibilmente, e giammai di mandare foto, insomma, è anche un po' imbarazzante come cosa. Al giorno d'oggi non si sa mai, quello, il professore ha chiesto le foto, non lo so. Però questa cosa è partita da qualcuno qui, perché solo i frequentanti sanno che io ho chiesto un messaggio ai frequentanti. Quindi anche questo, nella nostra vita quotidiana, con le migliori delle intenzioni possibili, si creano questi effetti curiosi, per cui poi girano le notizie. Ora, al di là di questo, e quindi non diffondete notizie che io ho chiesto ai non frequentanti e per di più le foto, ma in generale nella vostra carriera di studenti, non per le magistrali o per i terzi annualisti, ormai lo dovrebbero sapere, andate sempre alle fonti, cioè esistono i docenti con il loro orario di ricevimento, oltre che con le mail di solito si risponde, ma perlomeno l'orario di ricevimento non si scappa. Esistono le segreterie didattiche, quando avete dubbi su qualcosa, su una procedura, su un qualcosa che dovete, potete, non dovete fare, chiedetelo a gente che prende lo stipendio per rispondervi. A noi ci pagano uno stipendio per dirvi le cose. Se ve le dite fra di voi è utilissimo per tanti aspetti, diciamo, orientativi iniziali, ma per esperienza ho visto che è anche fonte un sacco di volte di pasticci, ritardi, eccetera. Quindi non fermatevi al giravoce che. Quando avete un dubbio chiedete a qualcuno che appunto è ufficialmente abilitato a rispondervi. A proposito del discorso di prima, per concluderlo, c'era appunto questo passaggio di Signorelli che era chiaro, secondo me. Dice Amalia Signorelli: in questa operazione, siamo di tutto quello che dicevamo prima, non è il negativo che ci assilla o ci minaccia a essere risolto, è la crisi della presenza a essere posta sotto controllo, è la possibilità di non esserci più al mondo a essere scongiurata attraverso l'esorcismo mitico rituale, dalla felpa alla taranta. Esso garantisce la possibilità di tornare a operare, di affrontare realisticamente il negativo reale. Certo, non necessariamente di risolverlo, ma come tutti sappiamo per esperienza, il risultato reale non è l'unico risultato che in questi contesti importa raggiungere. Quindi anche qui, diciamo, una lezione sulla complessità. La complessità c'è. Semplificare da un punto di vista teorico le faccende qualche volta è utile, per affrontarle. Uno smonta, fa un pezzo alla volta, fa una cosa alla volta, sì. Però in generale la complessità va accolta, accettata e assunta come tale. Poi, dopodiché, uno non può risolvere tutto insieme e quindi opera per pezzettini. Però la complessità, con le sue contraddizioni, con le sue articolazioni interne, c'è. Non è furbo nasconderla, è opportuno e saggio affrontarla analizzandola. Analisi vuol dire anche separazione, e quindi da un punto di vista operativo, per studiare un problema scientifico, per affrontare una situazione di vita, quel che sia, uno analizza, separa e individua un pezzettino per volta. Però il contesto continua a esistere, e se uno lo perde di vista è capace che anche opera male sul dettaglio che ha provvisoriamente separato. Quindi diciamo che penso che da tutto questo discorso se ne possa trarre una lezione sulla un elogio della complessità e della possibilità di affrontarla in modi diversi, articolato, articolando i propri comportamenti a seconda di quel che serve. Però appunto la complessità c'è, e di solito non si riesce a semplicemente a ridurla all'unità. L'ultimo pezzo del discorso della Signorelli è dedicato al lavoro di campo di Ernesto De Martino, che è stata un'esperienza che, diciamo, ha segnato un decennio della sua non lunga ai lui vita, ma molto densa, diciamo, di significati per lui stesso, perché ci ha ragionato e investito molto, e anche per il posto che poi si è fatto nella storia degli studi e nelle cose che continuiamo a ragionarci sopra dopo noi. Non esiste, come dice Signorelli, nessuna teorizzazione esplicita e completa di De Martino su regole e metodi che lui abbia seguito per la ricerca sul campo. Non ha scritto manuali o neanche articoli, saggi di carattere metodologico dedicati a questo, ma in moltissime sue opere, e qui è interessante, ci sono nelle prime pagine di questo capitolo, ci sono proprio dei piccoli elenchi che Signorelli fa dei luoghi in cui si trovano osservazioni più incisive di De Martino sulla ricerca di campo, e quindi pescando qua e là se ne traggono indicazioni che si possono mettere a sistema. E poi qui viene di particolare importanza quell'operazione che vi ho già menzionato qualche volta, di pubblicazione di lavori postumi che hanno scelto di intestare tutti a lui. Una serie di libri che escono come Ernesto De Martino autore, che in realtà sono collezioni di documenti vari relativi alle sue ricerche di campo, presi tutti estratti dall'archivio Ernesto De Martino, quello che abbiamo già detto tante volte è stato messo insieme e custodito nei decenni da Vittoria De Palma e recentissimamente trasferito all'Istituto dell'Enciclopedia Italiana da Treccani, e quindi reso anche istituzionalmente pubblico. E sono stati pubblicati 4 volumi dedicati alle ricerche sul campo, cioè alle spedizioni, parola che poi appunto la Signorelli discute in questo capitolo, più importanti che ha fatto De Martino, cioè quella in Basilicata nell'ottobre 52, e che ricordate era lungamente discussa e commentata nel libro di Angelini, sempre in Basilicata nel maggio-giugno del 57, e da queste due viene fuori poi Sud e Magia, la prima parte, e dall'ultima, che era dedicata ai maghi guaritori di Albano Lucano, l'ultimo pezzo, maggio-giugno 57, e Salento, giugno-luglio 59, la ricerca sul tarantismo. Su Basilicato, ottobre 52, escono ben due volumi, entrambi curati da Clara Gallini, nel 95 e nel 96. Uno si chiama Note di campo e raccoglie i taccuini di Ernesto De Martino e Vittoria De Palma, ed è proprio in presa diretta lo stare sul campo del leader della ricerca Ernesto De Martino e della sua alter ego, che, come a questo abbiamo già accennato, un 50% del lavoro etnografico fatto da De Martino in realtà era fatto da Vittoria De Palma, che era una persona fondamentale perché era la sua via di accesso al lato femminile del suo campo, che aveva per interlocutori soprattutto donne, le tarantate, le utenti della magia, le lamentatrici funebri, professionali e in quanto persone a lutto. Vittoria era la sua chiave d'accesso per il mondo femminile lucano e salentino, e in Note di campo, questo primo libro del 95 che edita materiali di lavoro sulla spedizione dell'ottobre del 52, appunto c'è i taccuini dell'uno e i taccuini dell'altro, che sono uguali, pesano lo stesso, ed entrambi poi rifluiscono nel materiale che servirà a ragionarci sopra, a scrivere il libro, eccetera. Quindi, come ho già detto, l'autore dei libri è Ernesto De Martino, e non c'è dubbio, non solo era il progettatore del lavoro, quello che teneva le fila, il direttore reale, scientifico di queste imprese, e poi l'autore interamente personalissimo dei suoi libri, ma il materiale, che non erano solo di carattere etnografico, tutti e tre i suoi libri, solo una parte di ciascuno dei tre etnografico, ma il materiale che gli permette di fare le parti etnografiche dei suoi libri deve moltissimo al lavoro, alla presenza di Vittoria De Palma. L'opera a cui lavoro, il volume uscito nel 96, documenta, raccoglie tutta una serie di interventi, una parte dei quali per esempio ritroviamo anche in appendice della versione dell'edizione Donzelli di Sud e Magia, una serie di interventi pubblici, articoli, saggi scritti da De Martino, Carpitella, altri relativi alla spedizione del 52, molto importanti, ma soprattutto pubblica anche questo dall'archivio Ernesto De Martino, il primo lavoro che avevano fatto sui taccuini. Questo già lo fa lui personalmente, Ernesto De Martino, cioè i taccuini, che era la voce degli interlocutori lucani. Non ci sono osservazioni, commenti, critiche, non si vede nei taccuini la voce dell'etnografo o degli etnografi, se aggiungiamo Vittoria De Palma. Nel secondo passaggio, che è quello che fa ogni volta che torna dal campo De Martino, e anche qui uno, vedendo come sono fatti i materiali, ricostruisce il metodo di lavoro, anche se lui non ha scritto io faccio questo, questo, questo e quest'altro, ma lo si deduce. Tornati a Roma, il materiale documentario raccolto veniva immediatamente rilavorato, quindi sì, i taccuini erano compilati a matita, quindi a mano e a matita, che è uno strumento di lavoro molto più efficace della penna, a parte che nel 50 non c'erano le penne a sfera come le conosciamo noi, quindi la penna stilografica era un oggetto, insomma, tecnologicamente inadatto. Matita, a mano. Fase successiva, dattiloscrivere e rimescolare. In L'opera a cui lavoro, che è il secondo libro appunto di inediti del 96, sempre curato da Gallini, relativo a questa ricerca del 52, ottobre 52, comincia a esserci il dossier che De Martino costruisce, si chiamava Magia Lucana come titolo di lavoro, tirando fuori i documenti dai taccuini e riordinandoli, ricollegandoli, aggiungendo a questo punto notizie, commenti, eccetera, che nei taccuini non c'erano. Nell'introduzione a questi libri di inediti che pubblicano i materiali inediti della ricerca, Clara Gallini, per esempio, fa tutto un ragionamento sull'intervento della memoria nel lavoro dell'etnografo, che sul campo annota velocemente delle cose che, se tu le leggi in quanto tali, non si capisce, non parlano. A lui, a loro parlavano, perché si ricordavano esattamente a cosa si riferiva quell'annotazione, quella trascrizione di dialogo, quel percorso segnato, eccetera. Lo si capisce quando si va a fare il confronto con il dossier Magia Lucana, che è la prima fase di rielaborazione dei taccuini, in cui le cose vengono raggruppate, ridistinte, messe insieme per argomenti, commentate, un po' spiegate, eccetera. Anche questa cosa è pubblicata per intero e, come abbiamo visto parlandone con Angelini, il lavoro di gestazione del materiale tirato fuori dal decennio di soggiorni sul campo in Lucania è stato per De Martino complicatissimo, cioè non aveva minimamente idee chiare su cosa fare. Era partito con l'idea che doveva fare un libro, ricordate il progetto della culla alla bara, eccetera, per tutto provvisorio. Era partito con Carlo Levi come guida pratica, ne parlavamo con lui l'altra volta. Carlo Levi c'è stato, ha scritto mille cose nel suo romanzo senza parere che stesse facendo un piccolo trattato di magia lucana, e De Martino lo smonta tutto e va sul campo dicendo: ma andiamo a vedere la tale persona, il tale posto, la tale pratica, eccetera. Poi tutto questo, diciamo, perde di interesse nel corso del tempo, ma ci mette parecchio a elaborare il progetto che lo porterà a fare prima Morte e Pianto Rituale e poi Sud e Magia. Da questi libri che pubblicano gli inediti si vede proprio il dietro le quinte, si capisce come funzionava la produzione di documentazione e le prime fasi di rielaborazione. Poi abbiamo i libri, i saggi che scrive nel frattempo, e mettendo insieme i vari passaggi e i vari stadi si riesce appunto a capire proprio come lavorava. E anche per le altre due ricerche si ha lo stesso. C'è un libro del 2008 che si chiama Ricerca sui guaritori e la loro clientela, che era sulla spedizione in Lucania del maggio-giugno 57, anche questa con un'equipe parecchio strutturata, godeva del finanziamento rimediato da Emilio Servadio, non in quanto psichiatra, ma in quanto presidente centrava con la parapsicologia, come studioso di parapsicologia, ha avuto un bel finanziamento, mi sembra, da una società americana, ed è una spedizione abbastanza strutturata che serve poi a un capitolo intero di Sud e Magia, e i materiali vengono pubblicati in un libro del 2008. E infine i materiali di quella che è stata, diciamo, la ricerca sul campo più importante in fondo della carriera di De Martino, quella sul tarantismo, e la Signorelli, che aveva, gli altri due erano curati da Gallini, il secondo, i primi due, il terzo che ho menzionato, Gallini e Adelina Talamonti, mentre quello sul Salento, che si chiama Etnografia del tarantismo pugliese, che è uscito nel 2011, è curato da Amalia Signorelli, che aveva partecipato alla ricerca, e come fa Gallini negli altri scrive una lunga introduzione, la Signorelli, molto interessante, perché diciamo, è un lavoro un po' di memoria, un po' di informazioni aggiuntive che nel libro di De Martino non ci sono, tipo il caso Samugheo a cui accennavo all'inizio, e anche delle riletture, perché lei, ripensandoci nel 2011 a questa esperienza del 59, sulla quale ogni tanto era tornata in interventi pubblici, saggi, articoli, eccetera, in realtà rilegge anche in chiave un po' diversa i materiali che avevano tirato fuori all'epoca e offre qualche pista di interpretazione un pochino differente, anche guidata da quello che è successo nel frattempo, cioè tutta l'esplosione del fenomeno del neotarantismo e l'importanza che aveva assunto La notte della Taranta. Nel 96 lei scrisse un articolo molto polemico, il tarantismo che purtroppo non c'è più, riferito a un articolo di un critico musicale che si era lasciato scappare questa espressione, come dire, le cose che ha visto De Martino purtroppo non ci sono più. Era musica, sta parlando di musica, era sul supplemento Musica di Repubblica, tra l'altro, che usciva, era a proposito di un libro che si occupava di musica, e quindi in realtà era già, diciamo, nella mente di questi che scrivevano, dei giornalisti che scrivevano, il mondo era quello di La notte della Taranta. Ma Signorelli li richiama un po' all'ordine dicendo: guardate che quello che ha visto De Martino era dolore e sofferenza, quello che abbiamo visto noi era dolore e sofferenza, non era un qualcosa da rimpiangere, che purtroppo non c'è più. Ma questo è un fenomeno che è stato anche riletto nel libro che abbiamo usato nel corso dell'anno scorso, è molto interessante, casomai vi capitasse, di Gianni Pizza, Il tarantismo oggi, trovate sul sito dell'anno scorso, non il libro, l'indicazione, perché appunto c'è una riflessione specifica di tipo antropologico su che cosa è successo per cui un fenomeno morente nel 59 che De Martino aveva interpretato come effetto, sintomo di malessere, si rovesci praticamente nel suo contrario nel giro di alcuni decenni, con anche delle correnti interpretative che rovesciano l'interpretazione originaria di De Martino. Signorelli, che appunto in metà anni 90 in qualche modo difende l'ortodossia dell'interpretazione originaria de martiniana, nel 2011 mi sembra che ci ripensi un po' e tenga presenti anche qui con la forza delle cose che sono successe, ma se questo neotarantismo si è dato, se La notte della Taranta è diventata l'evento spettacolare più importante dell'estate italiana, ma qualcosa vorrà pur dire, cioè non posso continuare semplicemente a dire non avete capito niente. È un'altra storia, ricostruiamola, vediamo che cosa è successo. Questo l'ha fatto Gianni Pizza, appunto, e lei ha, per esempio, con qualche prudentissimo accenno di collegamento con gli aspetti spettacolistici, appunto, esaltati da un evento come La notte della Taranta, riletto in questa chiave quello che succedeva nella famosa cappella del 29, nella cappella di San Paolo il 29 di giugno, che De Martino giudicava puro caos, cioè il tarantismo sconfitto dal cattolicesimo, che in questa fase finale, diciamo, del ciclo della cura di quei giorni si esibiva allo stato puramente disgregato e psicopatologico, insomma, quello che Chiara Samugheo, o meglio i giornalisti che pubblicano il giornale che pubblica il servizio di Chiara Samugheo chiamerà Le Invasate. Lei dice: no, beh, in fondo si vedevano dei tentativi di relazioni fra le tarantate in cappella, c'era anche lì la tamburellista Salvatore Amarzo che faceva un po' da punto di riferimento, c'era un dialogo col pubblico, questo c'è nelle fotografie anche già di Franco Pinna che stanno in La terra del rimorso. A volte le tarantate uscivano dalla cappella e fuori c'era il pubblico maschile, ma un pubblico in qualche modo già educato a essere tale, rispettoso, cioè composto, stavano lì, guardavano queste che uscivano continuando, chi danzava in piedi, stava in piedi, faceva girare la piazza, altre che si trascinavano sempre bocconi, eccetera, ma c'era come una specie di consapevole esibizione in pubblico. Non è che lei faccia, Signorelli, un nesso esplicito con le danzatrici che stanno sul palco della Notte della Taranta, però appunto dice gli aspetti teatrali che oggi sono diventati di esibizione spettacolare e musicale, la faccetta, tutto, cioè hanno completamente assunto la scena. Nella quello che avevamo visto noi nel 59, forse qualcosina in più potevamo leggerlo in questa direzione già fin da allora, perché se è vero che la terapia casalinga domestica esibiva un complesso ancora funzionante con la musica, le competenze dei musicisti, l'interrogazione iniziale per cui bisognava produrre varie melodie finché la tarantata non si scazzicava, cioè non dava segno di entrare in consonanza col ritmo proposto dal violino e dal tamburello, quindi c'era tutto un complesso di saperi e saper fare messi all'opera. Dice, in cappella però c'era l'aspetto collettivo, in casa ogni tarantata stava sola con i suoi terapeuti, con le sue familiari, con il suo pubblico di quartiere, ma sola. In cappella era una piccola collettività, appunto loro ne hanno censite 29, quindi non era, questa cappella era minuscola, quindi diciamo era un posto molto denso da un punto di vista della presenza umana. Diceva, ecco, forse avremmo potuto interpretare in modo meno drastico di come aveva fatto De Martino, in termini di pure e semplice decadimento e disgregazione, anche le scene della cappella. Quindi queste riletture a distanza di tempo che accompagnano la pubblicazione degli inediti in realtà contribuiscono anche a incrementare una storia critica delle interpretazioni di De Martino, oltre a esibire un sacco di documenti, perché appunto in questo che ha curato lei, Etnografia del Tarantismo Pugliese del 2011, ci stanno i materiali originali che avevano prodotto sul terreno, e quindi anche questo permette, lei ne fa discorso esplicito, ma insomma si esibisce, è un volume bello grosso, come lavorava l'equipe sul terreno. Il concetto di equipe poi è una delle cose che lei riprende alla fine di questo capitolo e ve lo leggerete da soli probabilmente. C'era una divisione tra maschi e femmine, dell'equipe facevano parte Ernesto De Martino, Diego Carpitella, Franco Pinna, Carpitella è etnomusicologo, Pinna è il fotografo, e Giovanni Gervis, medico e psichiatra, insomma. E facevano parte alcune donne che erano innanzitutto Vittoria De Palma, c'era Amalia Signorelli, freschissima neoantropologa laureatasi con De Martino 2 anni prima, c'era una figura un po' liminare, Annabella Rossi, che diventerà antropologa dopo, che lì sta con loro ma non produce nessun tipo di materiale, non è menzionata mai da De Martino come partecipante ai lavori dell'equipe, sicuramente prende parte a delle riunioni, perché per esempio pubblicando questi materiali nel suo libro si vede che fa parte di, che è presente in alcune riunioni, ci sono le riunioni, Annabella Rossi c'è, però non svolge un ruolo appunto scientifico, non scrive, non è una di quelle che scrive, tutti gli altri lo fanno, l'appendice finale che viene, 5 appendici che vengono pubblicate in coda alla Terra del Rimorso, però appunto le tre donne stanno giù in cappella, mentre i tre maschi non ci possono stare. I tre maschi sono confinati in un ambiente separato, e De Martino racconta che il fotografo, per esempio, per fare le fotografie ogni tanto scattava su come una marionetta, affacciandosi dalla balaustra di questa era una cappella privata, quindi era di un palazzo nobiliare, quindi c'era il palchetto, diciamo, per i nobili che potevano assistere alla messa senza mescolarsi ai contadini giù in cappella, e loro stavano lì separati, mentre giù in cappella, in mezzo alle tarantate, ci stavano le donne della spedizione. Quindi c'era anche una questione di genere che interagisce con il farsi concreto della ricerca. Il compito loro era di fare il censimento, quindi di prendere contatto, parlare con le parenti, se possibile con le tarantate stesse, quindi prendere nomi, cognomi, eccetera, e preparare il lavoro dei giorni successivi di indagine sui singoli casi. E ci sono pubblicati nel libro tutti i protocolli di osservazione fatti in cappella di quel giorno giù. Ci sono foto che per esempio sono state prese in altri giorni, che non era il 29, e lì si vedono che anche membri maschi dell'equipe sono giù, ma non era il momento, diciamo, clou del 29 giugno. Dunque, per oggi ci fermiamo. La prossima volta non so se concludere questo discorso sul campo, magari rapidamente o non, vediamo un po'. Domande dell'ultimo momento?